Sì, gli stimoli sono stati moltissimi e ringrazio i relatori, però sono collocati su piani diversi, che è bene a mio avviso cercare di focalizzare. Cioè io parto dalla prima provocazione di Benvenuti, che diceva il metodo scientifico è provvisorio. Questo è vero, però anche non è vero. Nel senso che se io mi pongo all'interno della relatività ristretta e vado a cercare il tensore invariante relativistico che descrive il campo elettromagnetico, è l'unico, è qualcosa di unico che può produrre le equazioni Maxwell. Quindi la natura sembra, diciamo, o meglio il modello della natura sembra indirizzare verso una univocità di lettura. Quindi questo è il problema, diciamo, fra i modelli e all'interno dei modelli l'esistenza di una certa univocità. Tanto è vero, appunto, che Einstein stesso si meravigliava di questo. Il suo stesso tensore di Einstein diceva è il più semplice e il più generale. Quindi Einstein rimaneva meravigliato del fatto che la natura è intelligibile. Quindi noi effettivamente con tutti i limiti, qualche cosa del reale, diciamo, reale nei suoi aspetti della quantità, noi cogliamo. D'altra parte è anche vero quello che diceva Benvenuti, cioè la certezza di non arrivare all'assoluto. Questo è sicuramente vero perché lo scienziato fa uso di concetti a cui non sa rispondere in termini di assoluto. Per esempio, quando si parla di forza o di tempo, lo scienziato non sa dire cosa sono. Sa dire in modo operativo come si misurano, ma non sa dire in realtà come sono, che cosa sono. Ecco, qui mi dispiace che Boniolo abbia parlato della rinuncia del ruolo del filosofo, nel senso che il filosofo cerca di, diciamo, pesare l'intrinseca, diciamo, coerenza della descrizione della natura che fa lo scienziato, ma un po', mi sembra di aver capito, ha rinunciato ad affrontare il problema, per esempio, di che cos'è il tempo, che sicuramente non è, diciamo, qualcosa di intrinseco alla scienza stessa, ma lo scienziato pure ne fa uso. Qui quindi si pone, diciamo, il problema grossissimo che c'è qualcosa che va al di là della quantità e lo scienziato dovrebbe riconoscerlo perché lui stesso, che diciamo, è ancorato così fortemente alla quantità, per descriverla fa uso di qualcosa che è estraneo alla quantità. Quindi questo è un altro, diciamo, problema di relazione, diciamo, fra la univocità della descrizione da una parte, fra la rinuncia dell'assoluto dall'altra. Ecco, poi l'altro punto. Mi riferisco a Tanzanianitti, bellissimo tutto quello che ha detto, però alla base c'è, diciamo, un chiarimento di fondo. Qual è il rapporto fra la scienza e, diciamo, quello che va oltre? Se non si fa questo, è chiaro che uno si ferma molto presto rispetto a quello che lui ha proiettato. Ecco, io qui voglio ricordare che, diciamo, Francesco Luchin ha avuto come grande maestro il professor Dalla Porta e io sono stato insieme a Luchin qui in questo collegio e ho condiviso con lui anche, diciamo, questa straordinaria opportunità di avere come maestro il professor Dalla Porta, come altri, diciamo, scienziati che sono qui, Cesare e altri di noi. Il professor Dalla Porta ha, diciamo, impiegato buona parte della sua esistenza per capire questo rapporto fra scienza e trascendenza. E in un certo senso ha, diciamo, capito che la chiave era la bellezza, era lo stupore di cui anche Tanzanianitti alla fine mi pare accennasse. No? Se da una parte lo scienziato la deve escludere perché non è della quantità, però sente che sta escludendo qualcosa che è veramente notevole, che alla fine è la chiave di lettura di tutta la realtà. Quindi qual è il rapporto, diciamo, fra i due? Ecco, questo mi pare che un chiarimento di base assolutamente necessario. Quello che io ho maturato leggendo gli scritti della Porta è stato essenzialmente questo, che diciamo all'interno della scienza nascono dei perché molto forti, molto provocanti, però la risposta a questi perché, non sono del tutto d'accordo con quello che diceva Lanzellanitti, va cercata al di fuori della scienza. Cioè la scienza provoca i perché e sicuramente inquieta lo scienziato. Però la risposta non è intrinseca al mondo della corporeità. Grazie.
Grazie Gigi, puoi commentare?
Beh, innanzitutto sono contento che Tanzanianiti sia stato accusato di ateismo da un certo punto di vista. Perché in epoca come questa, dove ogni volta che c'è un dibattito, dove c'è un non laico e un laico, si finisce sempre per litigare, non tanto per litigare, si sono anche delle discussioni che sono talvolta folli. Uno dei grandi, uno di quelli che vanno per la maggiore in Italia adesso, che ha venduto circa 300.000 copie del suo libro Perché non si può dirsi non cristiani, che è una sorta di parodia di un libro bellissimo e famoso di Russell, parodia dico perché. Una volta ascoltato una sua relazione dove ha venduto, anche in quel caso ha venduto 150 copie del libro, e allora a un certo momento dice: è falso che la Madonna sia scesa in cielo. Allora si guarda e dice: perché? Perché ha violato la legge di gravità. Cioè, io penso che lui sia pagato dal Vaticano per dire: guardate, gli atei sono questi, dicono queste idiozie, quindi penso che sia una quinta colonna vaticana. In realtà sono contento di aver sentito Tanzanianiti, che devo dire che con quale condivido molte cose che ha detto, forse non tutto, ma insomma alcune cose. Quando, secco, due cose che hai detto. Una su questi invarianti scientifici, forse è vero e forse no, nel senso che bisogna tener conto di una cosa su cui i filosofi si sono sempre dibattuti, ma anche se i primi a dibattere su questi non sono stati i filosofi, ma sono stati gli astronomi ellenisti, e cioè il problema della sottodeterminazione teorica a causa dei dati. Nel senso che, dato un set di dati sperimentali, tu puoi prenderlo in un numero, direi quasi infinito, di modi diversi. Ed è davanti alla disputa che c'è stata sui modelli matematici in astronomia in ambito ellenistico, che poi si è perso e poi è stato recuperato in fisica con Hertz verso la fine del Novecento. Anche se in relatività speciale, in relatività generale, in teoria dei campi, in meccanica quantistica, dovunque tu vuoi, vi sia una sorta di idea prima facie, di primo acchito, che quella teoria sia una buona e l'unica teoria, in realtà le stesse cose potrebbero essere riscritte non solo usando un vestito matematico diverso, ma usando una teoria diversa che ha delle predizioni osservative anche diverse. E soltanto un esempio in relatività generale: i famosi tre test classici della relatività generale, pressione periodica di Mercurio, deflessione dei raggi di luce e redshift, e in realtà c'è un lavoro di Dickey, non mi ricordo più di che anni, negli anni 70-80, in cui mostra che possono essere tirati fuori anche, modificando di poco, la meccanica newtoniana, la meccanica celeste newtoniana, e addirittura c'era un fisico tedesco tale Leonard, che siccome Einstein era ebreo, lui è stato quasi sovvenzionato dal governo nazista in Germania per modificare di poco l'equazione, c'è cioè la forza di Newton, l'equazione di Newton di gravità, per mostrare che riusciva a prendere le cose. Quindi, ciò che ci sembra la verità, in realtà, come diceva il buon Nietzsche, ma come prima di Nietzsche forse diceva anche sì, Nietzsche, Wittgenstein, insomma, la verità molte volte è come la faccia di una moneta che, a forza di usarla, si consuma, e quindi quello che all'inizio si pensava essere soltanto un'ipotesi, in realtà poi diventa, ci sembra qualcosa di più. I filosofi rinunciano al tempo, ma scherzi. Il tempo è il pane quotidiano di, penso, 1500 filosofi in giro per il mondo, esiste una Society for Time che ha sede in Australia e c'è un gruppo di filosofi che si dedicano esclusivamente al tempo. Quello che dicevo io è una cosa diversa, cioè dicevo che non c'è da parte dei filosofi sani di mente l'idea di fare fisica o di fare cosmologia o di fare biologia quando fanno riflessione filosofica, ma tutti i filosofi, chiamiamoli così, buoni in giro per il mondo, quando vogliono affrontare una questione inerente un qualche aspetto dell'universo, sia un aspetto fisico o un aspetto biologico, non fanno filosofia a prescindere da ciò che le migliori teorie scientifiche dicono in quel campo. E così deve essere. Cioè è impensabile che un filosofo contemporaneo si metta a disquisire di spazio e tempo senza conoscere relatività e cosmologia. È impensabile che un filosofo contemporaneo si metta a disquisire sulla struttura intima dell'universo senza conoscere un po' di meccanica quantistica. È impensabile che un filosofo contemporaneo si metta a discutere sulla natura di Dio, cioè sulla natura di Dio, pardon. Uomo immagine di Dio, e quindi questo è stato un lapsus, mi stavo per andare da uno psicologo o da una psicanalista o da una psichiatra a seconda della gradazione. È impensabile che un filosofo contemporaneo si metta a discutere della natura dell'uomo senza confrontarsi con la biologia molecolare, con la teoria evoluzionistica, eccetera eccetera. Quindi non c'è nessuna rinuncia da parte dei filosofi, ma c'è invece una grande enfasi da parte dei filosofi sui risultati della scienza contemporanea. Esiste una tecnica filosofica che si chiama esplicazione filosofica, che è la chiarificazione di un termine portando dal linguaggio ordinario al linguaggio filosofico, utilizzando i risultati delle migliori teorie scientifiche. Quindi è praticamente impossibile adesso fare una qualche riflessione seria sull'universo, sull'uomo, a prescindere dalla scienza contemporanea, anche se è ovvio vi è una parte dei filosofi che nega questo, cioè, non tutti i filosofi sono d'accordo su questo, ci sono dalla parte dei filosofi che invece dicono che questa sia una condizione necessaria ma non sufficiente.